villeggianti. Radio Fornace è qui con voi per il tradizionale giornaliero intrattenimento. Buon ascolto. Il Naviglio Grande, seconda puntata. Cambio del quadro. Il buttafuori provvederà per l'entrata di altri personaggi e essi si presenteranno in ordine cronologico, senza bisogno di essere chiamati. Pagano della Torre entra in scena, quale piacere e protettore. Forse, senza volerlo e senza precisi intenti, sarà il capostipite e l'iniziatore dei nuovi signori milanesi. Muore nel 1241 e a testimoniare questa data ci riferiamo alla tomba nel piccolo cimitero dell'abbazia di Chiaravalle. Lascia il posto allo zio Martino. Tempi duri, perché il successore deve vedersela con i Visconti che già bussano le porte e che hanno già un piedone in scena. Si sa che le fortune dei Visconti iniziano con Ottone. Nel frattempo, Uberto Pelavicino, capitano generale, chiama da Bologna a reggere quale giudice imparziale delle nostre istituzioni democratiche, Benò de Gozzadini. Questo avveduto podestà forestiero era in uso a quei tempi, per essere giusti sta un po' troppo dalla parte dei nobili. Populum specialiter aggravare studuit. Ma per essere altrettanto giusti, lui entra nella nostra storia quale propugnatore dello scavo di quel tratto di canale che porterà il Ticinello a Gaggiano dal punto da cui era pervenuto, ossia a Biategrasso. Isto tempore. Era il 27 novembre 1257. Navigium de Gazzano fuit inceptum. Pro bono pacis, per il latino del tempo. Non c'è bisogno di dire che le spese furono enormi e quindi gli aggravi piuttosto pesanti. Morale. Amministrati furenti. La Chiesa che reclama alcuni rimborsi in base a certe tradizioni che egli si vede negare, insomma. Inziga di chi, inziga di chi e inziga di là. E salta fuori il dramma. Al Benò, al quale dobbiamo oggi riconoscenza, viene riservato il triste destino. E dopo le usuali sevizie, coreografia indispensabile, di essere affogato nelle stesse acque del canale che egli aveva propiziato. Martino muore nel 1263 e passa la stecca al figlio di Pagano, Napo della Torre, che noi chiamiamo ancora Toriani. Con lui appaiono i primi soldati di Ventura. È il definitivo tramonto di quel libero comune cui la Saggevera, la campana maggiore metropolitana, aveva rintoccato la nascita. Questo signore ha un programma di fatto di lavori pubblici veramente eccezionale, che farà di Milano una delle più belle città cristiane di tutti i tempi. Verranno lastricate tutte le strade delle singole abitazioni, sino a Broletto, nuovo e ancora di più. Ecco la battuta che attendevamo da tempo. Affrontare il problema ed iniziare quel colossale lavoro che congiungerà il Ticinello di Gaggiano alla città, per poterlo poi rendere navigabile. Il coro. Era l'anno di grazia 1271. Le acque entrano in Milano presso Sant'Eustorgio e qui il Naviglio diventa veramente magnus, cioè grande. Successivamente verrà perfezionato, allargato nel tronco primitivo per dare accesso a grosse navi ceppate. Giorno non lontano verrà che le platee, i comballi o i barconi, come noi poi li chiameremo, potranno agevolmente superare l'intero percorso di 49.982 metri a favore oppure controcorrente provocata dai 33 metri di dislivello. Un imponente trasporto di merci, fieno, vettovaglie, legname e materiale da costruzione inizia e continuerà per secoli. Il problema dei costi viene subito affrontato. Si eliminano le chiuse stabili e si imbrigliano i numerosi corsi d'acqua che il naviglio incontra nel suo cammino verso la città. Si costruiscono botti sotterranee, paraporti, scaricatori e via dicendo, affidando il compito di questa non trascurabile serie di manufatti all'ingegner Giacomo Arribotti. I mezzi di trasporto potranno scendere in lenta corrente senza incontrare ostacoli. Certo, un po' di ordine bisognava pur farlo e si crea la speciale magistratura delle acque. Compito suo preciso: regolare l'immissione delle acque stesse nella vettabbia cui andava a sfociare ad uso soprattutto dei mulini e delle gualcherie. Andiamo a ritrovare i nostri Toriani. Dopo la battaglia di Desio del 1277, Milano passa sotto il dominio dei Visconti. I Toriani se ne vanno in esilio, dove rimarranno piuttosto scomodi per 25 anni. Ritorneranno nel 1302 e ci resteranno, diciamo, un po' stretti per 9 anni. Il tedesco imperatore Arrigo VII, è il caso di dire che qualcuno di fuori ci voleva proprio, e viene a dare una mano ai signori Visconti. I Toriani vengono sconfitti, le loro case rase al suolo, scomparendo definitivamente dalla scena. E a testimoniare questo avvenimento c'è ancora una via nel centro di Milano che si chiama Delle Case Rotte. Il 13 luglio 1311 Matteo Visconti si dichiara vicario imperiale. Le grandi signorie ora sono veramente alla ribalta e per loro la luna sarà sempre più alta. E qui il palcoscenico si sta affollando. Dall'ultima quinta entra, per la verità, un po' malconcio, Galeazzo Visconti, che era succeduto a padre Matteo. Egli sollecita il Bavaro a farsi incoronare nella credenza di Sant'Ambrogio, ma questo imperatore Ludovico, inzigato da Marco Visconti, prende Galeazzo e lo imprigiona in quegli orribili forni di Monza da lui stesso ideati. Alla chiusa, sulla cerchia interna dei Navigli, viene eretta una torre detta dell'imperatore. Ebbene, proprio lì, alla chiusa, chiave di svolta della difesa, si svolge una memorabile battaglia. È Azzone Visconti che organizza i milanesi contro il Bavaro. Il 13 giugno 1329 le truppe imperiali sconfitte sfilano davanti a San Cristoforo, testimone della fine di un esercito già potente. In omaggio alla vittoria, si vota l'erezione di un tempio ancora oggi esistente, seppur nei più diversi rifacimenti, e regolarmente ufficiante, sito tra la via Arena e la via di Amicis, e viene chiamato la Gesa della Vittoria. E i Visconti diventano sempre più potenti. www.redigio.it E la storia continua.